fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Spesso non sembra, perché insomma si parla di tante altre cose, ma è la vigilia del derby della Mole che secondo me potrebbe essere utile per ipotecare, guardate che vi dico, la qualificazione in Champions League, perché insomma da ieri sappiamo che la quinta squadra italiana al 99,8% andrà in Champions League, quindi ragazzi, credo che la Juventus ci sia, ma già anche se ci andassero solo le prime quattro, però insomma un gradino in più per quanto riguarda le squadre italiane dopo l'impresa, mi viene da dire, soprattutto dopo l'impresa dell'Atalanta contro il Liverpool, ma basterà che la Fiorentina batta per avere la certezza aritmetica, vinca il match di ritorno e quindi in conference, e la quinta squadra italiana andrà in Champions, quindi Champions molto più vicina, Champions di cui ha parlato, obiettivi di cui continua a parlare giustamente dal suo punto di vista Massimiliano Allegri, che invece ha fatto un bel dribbling, come giusto che sia anche questo, rispetto al suo futuro, perché giustamente gli hanno fatto delle domande. Intanto ben ritrovato Federico Rossi. Prima andiamo un po' sul campo, perché la Juventus, lo ha detto lo stesso Allegri in conferenza stampa, dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione, dovrebbe, sempre condizionale, anti-Fiorentina, ma Allegri, magari per mettere un po' di pepe così, ha detto solo due dubbi, riguarda praticamente i due quinti, sia il quinto a destra che il quinto a sinistra. Doppio ballottaggio, perché dalla parte destra Cambiaso o Weah, non capisco perché sinceramente, con tutto rispetto il bene che posso volere a quel ragazzo, allo statunitense, che onestamente adesso servono i punti decisivi, quindi io metterei Cambiaso, però magari sta facendo tutti altri discorsi che non conosciamo. E dall'altra parte, quindi come quinto a sinistra, il ballottaggio è tra Iling Junior ovviamente e Kostic, quindi se volete, visto che domani ovviamente non andrà in onda, ci sarà la partita innanzitutto, quindi questa è l'ultima puntata settimanale di Fuori di Juve, diteci se anche per voi andrebbe bene la formazione, diciamo così, titolarissima, se vogliamo chiamarla in questo modo, o se questi due ballottaggi, quali scegliereste dei rispettivi calciatori in lizza per occupare il quinto a destra e il quinto a sinistra, o se magari domani, che ne so, avreste intenzione di fare altre scelte. Insomma, fate un po' voi, dai, sulla formazione, su come vedete questa gara, sul fatto che, ripeto, a mio avviso, vincendo la Juve metterebbe una seria ipoteca sul passaggio, sul ritorno in Champions League, tanti soldini, l'avete sentito ieri, Bellinazzo cosa ha detto, la Juventus con l'esclusione dall'Europa ha perso 115 milioni solo così, secchi, quindi ragazzi le conseguenze poi le abbiamo viste. Sul futuro di Allegri gli è stato chiesto, vi leggo proprio le domande del virgolettato, c'è qualcosa gli hanno chiesto a Max che può farti pensare diversamente al tuo futuro? E lui ha detto: in questo momento non mi pongo il problema perché siamo dentro al nostro obiettivo, non serve parlare del futuro, per noi il futuro è domani, poi c'è Cagliari, poi manca un mese alla fine, dobbiamo lavorare bene perché abbiamo tutto questo per arrivare a giocarci questi traguardi. Lui insiste, nel giro di 5 righe 4 volte ha detto obiettivi, traguardi, come per dire, io nel traguardo, negli obiettivi, in quello che mi avete chiesto, cara società, ci sono dentro, però credo che non servirà, molto probabilmente non servirà per la conferma. Siamo partiti con l'obiettivo di entrare in Champions ed è stato confermato dalla società. 4 volte obiettivo, ragazzi, l'altro era la Coppa Italia, una semifinale l'abbiamo giocata, manca il ritorno, nell'ultimo mese si decideranno le cose, essere dentro gli obiettivi con tutte le problematiche, tutte le cose di stagione, è importante, dice lui, ma bisogna raggiungere questi obiettivi, la cosa più importante è questa, il resto non conta. È chiaro che lui debba rispondere così. Ora, voi credo che abbiate visto anche qualche video delle risposte di Allegri, della conferenza di Allegri, se non tutta, magari non so se avete percepito, se abbiate percepito un Allegri ormai rassegnato. Io ho visto solo un paio di risposte, onestamente io non dico che lo veda dimesso, però secondo me lui già sa che non sarà, però è un'idea mia, non sarà l'allenatore della Juventus. Poi gli hanno insistito, ha pensato che domani potrebbe essere il suo ultimo derby, ovviamente della Mole, perché significherebbe non essere più nella Juventus. No, non ho pensato assolutamente che possa essere l'ultimo derby, ho pensato invece che possa essere un derby importante, perché comunque è una gara speciale per la città, per i tifosi, per noi e per noi anche perché, ripeto, stiamo inseguendo il fatto di poter tornare a giocare la Champions. Credo che per la Juve sia a livello di immagine che come brand non possa stare questa squadra, questa società senza fare la Champions per 2 anni, ci mancherebbe, e anche a livello economico. Quindi credo che se saremo bravi a raggiungerla, quando la raggiungeremo avremo fatto un ottimo lavoro. Lui giustamente dal suo punto di vista si promuove, però ragazzi è chiaro che l'obiettivo è stato raggiunto, cioè il minimo sindacale quasi raggiunto in Champions League. Sono d'accordo, se dopo la Juventus alzerà anche la Coppa Italia saremo tutti più contenti, però io con la distanza abissale dall'Inter francamente non la posso tollerare, sopportare, dà proprio un fastidio fisico. Oggi, quindi domani, quindi ribadendo la formazione: Szczęsny, Gatti, Bremer, Danilo, poi ballottaggio Cambiaso, Weah a destra, titolare il centrocampo con McKenny davanti alla difesa, Locatelli, Rabiot, altro ballottaggio tra Iling Junior e Kostic, e davanti ovviamente insieme a Vlahovic giocherà Chiesa. Quindi partirà dalla panchina il Diz del quale ha parlato oggi Alessandro Del Piero a Radio Serie A RDS. Io ho visto anche una parte in diretta dell'intervista, hanno parlato di tantissime cose, poi ovviamente inevitabile entrare dentro il perimetro bianconero parlando di Juventus, e Del Piero gli hanno chiesto diciamo sostanzialmente sulla Juventus, sulla stagione, un bilancio, un giudizio, un parere. Lui ha detto: con l'addio allo scudetto dopo lo scontro diretto contro l'Inter e dopo un periodo molto negativo, penso ci sia stato un totale riassestamento verso quelli che erano gli obiettivi che Allegri ha sempre cercato di manifestare, dice Alex Del Piero: tornare in Champions League, lanciare i giovani e magari combattere per un trofeo che è la Coppa Italia. Se si pensa all'ultimo mese e mezzo, sicuramente c'è sconforto, ma se la Juve riuscisse a vincere la Coppa Italia si parlerebbe con meno delusione di questa stagione. Il mondo Juve ha avuto molti problemi negli ultimi anni, sia dentro che fuori dal campo. L'anno scorso ho lodato il lavoro di Allegri e dei giocatori perché penso che abbiano fatto un mezzo miracolo riuscendo a rimanere concentrati e finire bene una stagione che era stata contornata da diverse situazioni a livello societario. Il prodotto finale è sempre composto da società, allenatore, giocatori e tifosi. Lo scorso anno sono stati tutti bravissimi, quindi lui prende l'esame tutto il mondo, il pianeta bianconero. Quest'anno si possono aprire scenari diversi, bisogna aspettare, si riferiva ovviamente anche al destino di Allegri, se la società ha deciso di continuare a lavorare con il mister è perché ci crede, staremo a vedere però. E poi un investitore importante per il Diz, vi l'ho nominato prima, perché Del Piero ha spiegato perché i giovani faticano a trovare spazio in Italia, in generale in Serie A. Il caso Yamal è una storia particolare, negli ultimi anni quel lavoro è stato un po' forzato perché sul mercato potevano fare poco. Real Madrid ha preso 2 super giovani pagandoli tantissimi soldi, cosa che i club italiani non possono fare. Poi c'è una sorta di movimento che ti porta a fare esordire dei giovani, come ha fatto il Liverpool, anche sfruttando gli infortuni. Insomma, all'estero ovviamente è un po' diverso il discorso dei giovani, l'abbiamo sempre detto. C'è libertà mentale quando lanci i ragazzi in un contesto, E poi l'ex numero 10 bianconero, parlando dei giovani della Juventus, ha detto, ha ribadito la sua immensa stima per il Diz. Tra i giovani che mi piacciono di più c'è Kenan Ildiz, quest'anno ha fatto vedere qualcosa di particolare. E quindi, rimanendo nel mondo Juve, non posso non citare poi dice Miretti, Fagioli e così via, però insomma ha sottolineato di nuovo la bravura di Ildiz, che secondo lui credo sia un predestinato, questo non c'è dubbio. C'è una piccola parentesi extra Juve, perché sapete che insomma quest'anno in maniera particolare del discorso arbitrale, attenzione, perché la stampa dice che la gestione operativa degli arbitri potrebbe svincolarsi dalla Federcalcio. Abbiamo sempre parlato dell'AIA, no? L'Associazione Italiana Arbitri, come possibile, diciamo, entità a parte, autonoma, indipendente dalla Federcalcio, no? E la stampa dice che i direttori di gara hanno formato una componente in grado di ragionare su un'impronta indipendente a livello strutturale, da capire le prossime mosse, ricordando che l'azione potrebbe portare a un'analogia con il modello della Premier League. Sarebbe, secondo me, un passo importante anche verso l'autonomia di altre componenti rispetto alla Federcalcio. Sapete che è in atto una sorta di non dico di guerra, però insomma di lotta tra la Lega Calcio e la stessa FIGC. Spesso anche il presidente della Lega Calcio, Casini, ha detto: vorremmo essere più autonomi e speriamo e aspiriamo soprattutto a un modello Premier che magari non può essere ottenuto subito, perché anni e anni la Premier ci ha messo per diventare così, però attenzione, perché ci potrebbe essere questo, non strappo, questa separazione, questo distacco, questa autonomia, questa indipendenza dei club dalla Federcalcio. Insomma, staremo a vedere. Chiusa parentesi extra Juventus. 340-54-25-324, siete d'accordo sulla formazione titolare rispetto ai due ballottaggi di cui ha parlato Allegri? I dubbi, credo, come al solito, li scioglierà nella rifinitura che si avrà domani mattina. E io per esempio sceglierei cambiato, io metterei titolare, ve lo dico onestamente, sceglierei cambiato da una parte e vi dico Kostic dall'altra. Kostic dall'altra, perché a me al momento Ling Junior non convince, o meglio, mi dà più affidabilità Kostic per queste ultime gare pre-qualificazione aritmetica, perché poi magari una volta che ti qualifichi per la Champions, qualche piccolo esperimento credo che possa farlo Allegri, anzi è auspicabile che lo faccia. Allora facciamo così, Fede, c'è già qualche messaggino, mandiamone qualcuno, dai.
Ciao Tony Grosseto.
Ciao.
Per me domani Lin Junior è cambiato tutta la vita, c'è bisogno di gente di gamba, ora fa caldo, bisogna darsi una smossa, una svegliata, fare punti che servono, e quindi ci vuole gente di gamba fresca e giovane.
Giovane.
Ciao, fino alla fine.
Grazie, di fresco, gente di gamba fresca e giovane, forse però dall'altra parte, soprattutto a mio avviso domani nel derby, perché il Torino, lo sapete benissimo, per loro è la partita dell'anno. Tra l'altro Juric, ovviamente ha parlato in conferenza, ha detto: per me è un neo non aver mai vinto un derby, speriamo che questo tabù venga sostanzialmente sfatato. E lui ha detto: per il nostro pubblico, lo sapevamo, però per i nostri tifosi è un match super, mega importante, e quindi di conseguenza speriamo, dice lui, di vincerlo. Credo di avere in mente anche le mosse per tentare il successo, ma dall'altra parte c'è la Juventus che invece vuole conquistare, secondo me deve conquistare, 3 punti per fare un passo quasi decisivo, ecco perché parlo di ipoteca, verso il ritorno in Champions League.
Buon pomeriggio, sono Marco da Riccimo. Cioè, due domande per te, Quintiliano. Ma secondo te la Juventus sarebbe in grado di giocare 3 partite a settimana? Perché ieri io ho visto una Roma, Atalanta, insomma, in grandissima forma, e nonostante loro giocano 3 partite a settimana, non hanno una rosa clamorosa, insomma, hanno delle rose pazzesche. Ma riescono, sono in grado tranquillamente di fare 3 partite a settimana senza problemi, ma la Juventus sarebbe in grado? Io non lo so, perché noi facciamo un tempo e poi crolliamo come abbiamo fatto contro la Fiorentina. E poi che ne pensi di Gasperini? Potrebbe essere un'alternativa a Motta? Beh, ieri ha dimostrato di essere un grande allenatore.
Allora Marco, due cose. Per quanto riguarda il discorso Juventus, che preoccupa il fatto che già con un solo impegno, tu stai dicendo, fa fatica, figuriamoci con 3. Ecco, il punto è questo: sarà decisivo, necessario fare un mercato di un certo tipo. Ecco perché per esempio un giorno discutevamo con Alessandro, quando la Juventus si era detto vicinissima a Felipe Anderson, lui dice: ma a me non piace. Io ho detto: guarda, gli ho detto a Alessandro, secondo me invece potrebbe essere utile, magari come opzione, cioè tu avresti in panchina, ti giri e se serve un cambio hai Felipe Anderson, che comunque non è proprio l'ultimo arrivato, ecco. Quindi questo per dirti che servono ovviamente numericamente più giocatori rispetto adesso, e soprattutto di maggiore qualità. Vi leggo qualche numero del derby, soprattutto Torino-Juventus. Il Torino è stato battuto, pensate, 35 volte in casa dalla Juventus per quanto riguarda la Serie A, e contro nessuna squadra i Granata hanno perso così tanti incontri casalinghi. La Juve ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in trasferta contro il Toro negli anni 2000 in Serie A. Nello stesso periodo i bianconeri hanno fatto meglio solo contro Lazio, Bologna e Udinese. La Juve ha segnato in tutte le ultime 15 trasferte contro il Toro parliamo sempre di Serie A ovviamente, e per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne in gol. Le uniche squadre contro cui la vecchia signora ha fatto meglio sono Atalanta e Lazio. La Juve è la squadra che ha battuto più volte il Torino in generale in Serie A, 77 successi a fronte di 35 a favore dei Granata e 45 sono invece i pareggi complessivi. La squadra bianconera ha perso soltanto uno, pensate, uno degli ultimi 35 confronti con il Torino nel massimo campionato, era nel 2015. Considerando tutte le competizioni, invece, la Juve è rimasta imbattuta negli ultimi 19 derby. Ragazzi, senza che io continui con i numeri, mi viene da dire che è assolutamente sbilanciato, ovviamente, il derby. Non c'è quasi più partita ormai negli ultimi, però è sempre un derby e quindi bisogna stare attenti, anche perché, ripeto, per il Torino è la partita dell'anno, soprattutto per i tifosi che presumo abbiano fatto un po', non dico di pressione, però per esempio 2 giorni fa era stato fatto un allenamento a porta aperta, c'erano tanti tifosi granata e hanno chiesto ovviamente 3 punti almeno nel derby, anche perché il Toro non ha sostanzialmente altri obiettivi cui puntare. Vai Fede.
Buonasera fratelli bianconeri, ciao Quinti, Cristian da Vicenza. Sì, effettivamente io la penso come te, troppi punti di distanza tra quelli che stanno primi in classifica là. Non riesco manco a nominarli. E poi è vero, lui dice io gli obiettivi che mi ha prefissato la società li sto raggiungendo. Sì, ma ci sono anche modi e modi. È un discorso entrare in Champions da quinti, vuol dire per il rotto della cuffia,
no,
facendoci patire per un anno intero. È un discorso arrivare secondi tranquillamente, senza dover stare a guardare, a fare calcoli. Così, vabbè, lasciando stare la Coppa Italia, perché la Coppa Italia siamo vicini per la
finale.
Per andare a fare la finale, quindi
speriamo.
Ok, però Champions forse anche da quinti. È dura fare arrivare quinti per la Champions le ultime giornate. Una come la Juventus doveva lottare per il primo e il secondo posto. Quindi ci sono modi e modi di raggiungere gli obiettivi.
Ed è quello che sostanzialmente ho detto io. Tant'è che quel distacco dall'Inter è qualcosa di quasi intollerabile sotto il profilo proprio fisico. Ciao Quinti, scusa, sono un po' confuso. Prima c'è stato l'esposto sulla legittimità dell'iscrizione dell'Inter, poi ieri Bellinazzo ha detto che la legge post-Covid consente l'iscrizione anche con i conti non in ordine. Le due cose c'entrano tra di loro? Se sì, sarebbe possibile in diretta dal giornalista rappresentante di identità bianconera? Grazie, ciao Cesare. Vediamo se riusciamo a organizzarlo. Cesare, però, lui ha detto che quello che sta facendo l'Inter, ma attenzione perché lui ha nominato anche la Juventus, che comunque, seppur in, diciamo, con una cifra inferiore, è stata in passivo in questi anni, rientrano nel perimetro delle norme dopo il Covid. Altro discorso però, giustamente, è quello che lui ha fatto, se poi facciamo un discorso filosofico, che ci chiediamo, ma è giusto che possano queste squadre comunque riuscire a iscriversi o competere addirittura se hanno questi conti così messi? Questo è un discorso diverso però dalle regole, tant'è che lui, quando io poi gli ho chiesto, quindi sa che ha torto quando dice che l'Inter sta barando. L'Inter non sta barando per la legge sportiva post-Covid, e questo è un po' il discorso. Per quanto riguarda l'identità bianconera, vi ho detto, non è che le ha detto l'Inter non poteva iscriversi, ha fatto semplicemente una richiesta alle varie procure, sia quella sportiva che quelle ovviamente ordinarie, quindi giustizia penale. Con questa situazione l'Inter poteva, cioè ha fatto una domanda identità bianconera, giustamente, alla quale sta, per la quale sta aspettando una risposta. Ma 340 54 25 324, formazione secondo voi per domani, qualche sorpresa se dipendesse da voi, oppure due ballottaggi, come, che cosa decidereste nel caso in cui dipendesse da voi, e poi qualsiasi altra cosa, per esempio sulle parole di Allegri, se vi ha impressionato qualcosa. Però Allegri ormai è abbastanza, non dico piatto, ma quasi, perché sul futuro non risponde mai. Giustamente lui ti dice che lui ha risottolineato 4 volte in 5 righe che l'obiettivo lo sta raggiungendo, o meglio, la qualificazione in Champions è quasi fatta e quindi è l'obiettivo che gli hanno chiesto, così come se dovesse alzare una coppa magari sarebbe ancora meglio, però questo nulla toglie al fatto che la Juventus magari ha deciso comunque di cambiarlo. Poi, se avete visto l'espressione, a me non sembra l'espressione di un allenatore sicuro di restare, ecco, non voglio dire, diciamo così, che sia certo di andare via, però non lo vedo uno già pronto a ricominciare con la Juventus, però magari posso sbagliare, le impressioni possono anche essere errate. Tra poco Michele Imovic.
Fuori di Juve.
Ho già letto da qualche parte, ma in fondo alla Juventus basterebbe anche un pareggio, ragazzi, ma perché dobbiamo ragionare così? Secondo me la Juventus deve andare lì e provare a vincere, perché è più forte del Torino, punto. E quindi, siccome servono ancora punti, ne mancano non tantissimi, soprattutto, ripeto, se dovesse entrare la quinta, però giustamente, come il nostro amico ci ha detto prima via messaggio, vorrei una Juventus che invece lottasse fino all'ultimo per un posto più, per il posto più prestigioso possibile, diciamo così. Staremo a vedere se poi secondo posto, eccetera, però già quei 20 punti dall'Inter, ragazzi, fanno male, ma vediamo se sta male anche lui per questo distacco dall'Inter. E andiamo a salutare Michele Imovic. Ciao Mick.
Ciao a tutti.
Come ti senti a meno 20 dall'Inter?
Mi sento male, però poi ho sentito dei messaggi che di qualche ascoltatore mi ha fatto un po' ribollire il sangue nelle vene.
Cioè?
Cioè che siamo tutti pronti, tutta la stampa, tutti quanti sono pronti a spellarsi le mani per il lavoro meraviglioso fatto da Inzaghi, fatto da Pioli, e tante volte non si riconosce il lavoro che ha fatto Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri in questo momento sta lavorando. Ora, ti ripeto, alcuni messaggi mi hanno fatto ribollire il sangue e quindi mi sentirai un po' polemico, però
va bene, ci sta.
Massimiliano Allegri ha lavorato negli ultimi 2 anni in una società, vogliamo dire, assente, sicuramente l'anno scorso assente, quest'anno in una società dove il suo alter ego, il suo uomo di fiducia, diciamo, è Giuntoli, che però poi parla con chi? Perché io non voglio credere che il mercato cioè, da quando è arrivato Giuntoli a Torino sono arrivati Cambiato, che era un fine prestito, UEA e Alcaraz. Io non credo che Giuntoli sia stato preso per prendere 23 giocatori qui.
No, beh, quindi, non c'è tu.
Esatto, quindi probabilmente in questo momento c'è una società che ha ambizione fino a un certo punto. Poi magari io sono il primo a stringere la mano, ovviamente in maniera simbolica, a John Elkann, che avrà tutto da fare meno che stringere la mano a me, se mi dimostrerà il contrario. A mio avviso, secondo me, finché non tornerà, e spero sia al più presto, Andrea Agnelli, non so. Perché veramente, al di là di poter cambiare la guida, perché possiamo anche decidere di puntare su Thiago Motta, e credo che per un direttore sportivo che è arrivato alla Juve e ha trovato un allenatore che era pressoché intoccabile per tanti motivi, credo sia anche giusto dare la possibilità di scegliere l'allenatore. E quindi si dà in mano alla squadra Giuntoli e gli si dice fai te, poi a fine anno ci mettiamo a sedere e tiriamo una linea. Però non riconoscere quello che in questi 2 anni ha fatto Allegri, il portare, perché poi ci dimentichiamo di tante cose, perché con lui sono cresciuti i giocatori tipo Yıldız, a cui tutti ora vogliono dare la 10. Con chi è cresciuto questo ragazzo? Gatti prima di giocare con Allegri in Serie A non aveva fatto un minuto di Serie A, veniva dal Frosinone. Gatti era un giocatore che tutti ritengono imprescindibile. Vlahovic, credo, da quando sia arrivato dalla Fiorentina abbia fatto una crescita a livello anche tattico impressionante. Cambiaso rischia di andare agli europei con la nazionale, quindi probabilmente un lavoro è stato fatto anche su Cambiaso. Il centrocampo è composto da Locatelli, che a detta di tutti i tifosi della Juventus è un giocatore che non può stare nella Juventus. McKennie, che è un resto, perché McKennie ha fatto una stagione strepitosa, ma non dimentichiamoci che ha ad agosto era un resto, e tutti
era con le valigie pronte per andare
era
via.
Con le valigie pronte per andare via, è stato un titolarissimo. Senta, i due giocatori più di qualità, che sono Pogba, che si è fatto beccare positivo al doping, e Fagioli, che si è fatto beccare a scommettere, erano i due giocatori che potevano dare molta qualità a questo centrocampo. E con Rabiot, che appena ci parli si dice che il suo allenatore preferito, l'allenatore con cui lui ha fatto meglio, è Massimiliano Allegri. Quindi ti dico, giusto criticarlo, giusto dire arrivare a meno 20 dall'Inter è una cosa che fa male a tutti, però negli ultimi 10 anni e 8 sono stati suoi, 7 sono stati suoi, 5 sono stati suoi, non lo so, insomma ora dovrei ricontare tutto. L'Inter ha sommato 231 punti in meno, cosa dovevano fare? Si dovevano ammazzare loro. Quindi volevo dire, andiamo anche, cioè l'Inter quest'anno come mercato ha preso il portiere del Bayern Monaco, il centrale del Bayern Monaco nazionale francese, un altro giocatore che è in nazionale francese che è Thuram, Frattesi che fa la panchina, ha pagato 30 milioni, questo è stato il mercato di agosto. Noi abbiamo preso UEA.
Sì, questo è vero.
Ragazzi, è vero, siamo la Juventus, ci sta soffriamo tutti ad arrivare dietro a quelli là, soffriamo tutti a non vincere, e poi non è detto che quest'anno qualcosa non vinciamo, però poi bisogna anche guardare in faccia la realtà. Bisogna guardare in faccia la realtà e riconoscere che secondo me, più che l'allenatore, sono convinto che se prendiamo Thiago Motta potrà fare bene, più che l'allenatore deve cambiare qualcosa dentro la società, e ci deve essere qualcuno che come Andrea Agnelli aveva l'ambizione di essere primo, e forse questa ambizione lo ha portato a bruciarsi, perché magari Cristiano
si è spinto
Ronaldo,
oltre, diciamo,
no? Cristiano Ronaldo forse non era da comprare, però quando abbiamo comprato Cristiano Ronaldo, ma ogni tifoso della Juve, ma come si sentiva? E quindi secondo me deve tornare qualcuno con tanta ambizione, ragazzi, perché se no possiamo parlare di allenatori quanto volete, però rischiamo di fare anni in cui dobbiamo stare a guardare gli altri, sempre che poi gli venga permesso di continuare a fare.
Allora Michele, c'è subito Claudio da Firenze che ti risponde praticamente e ti dice, presumo ce l'abbia con te perché ci sta ascoltando: in 3 anni Allegri non ha saputo dare un gioco alla squadra, non ha saputo vincere nulla, come si fa ancora a difenderlo? Ma chi è cresciuto con lui? Scusate lo sfogo, ma non capisco certe difese ad oltranza. Claudio da Firenze. Claudio, non le capisci, però ognuno ha le sue idee, qui ognuno dice la sua.
No, ma ci mancherebbe, ma è giusto. Chi è cresciuto con lui, te l'ho appena detto. Perché comunque
non ha saputo dare un gioco, analizziamo i punti.
Che non ha saputo dare un gioco, ti posso dire che lui sia rimasto a idee di calcio forse che non fanno vedere, esatto, che non fanno vedere questo gioco spettacolare che fanno vedere gli altri. Però guarda, ti posso raccontare un piccolo aneddoto. L'altro giorno parlavo con Mario Beretta al lavoro.
Sì.
Mario Beretta, noto allenatore che ha calcato tante volte panchine di Serie A, che ora sta facendo il docente della scuola allenatori, è quello che allena, che insegna agli UEFA e agli UEFA Pro, quindi non è che poi fa i corsi di base. Quindi tutte e due analizzavamo la bellezza di una partita come Real Madrid Manchester City, però abbiamo anche detto, però non ci sono le difese, non esistono le difese. Cioè, è bastato Gasperini, che è un grandissimo allenatore, che è andato a Liverpool a difendersi e poi a ripartire con qualità per fare quello che ha fatto. E come ha detto ieri Klopp, ha detto, ma loro si sono difesi. Come se difendersi sia una roba... Nel calcio ci si difende anche. E alla fine Allegri, è vero che non ha vinto, ma non ha vinto per quale motivo? Chi aveva? L'anno scorso è arrivato secondo e quindi sarebbe andato in Champions e gli è stata tolta in maniera, sappiamo tutti come. Tra l'altro con una squadra che durante l'anno ha dovuto subire più 10, meno 10, meno 15, più 15, uno sballottamento continuo. Quest'anno ha avuto sicuramente questi 2 mesi e mezzo in cui si è un po' perso, ma probabilmente si è un po' persa tutta la squadra e anche la società, perché questa è una società che negli ultimi anni, da quando non c'è più Andrea Agnelli, subisce qualsiasi cosa.
Sì, no, no, questo è
io non so se ci hai fatto caso, e nessuno me ne voglia dei dirigenti della Juve, ma domenica scorsa, durante la partita alla Fiorentina, sono stati inquadrati i dirigenti della Juve e qualche parente, penso una moglie, si è girata verso il tabellone e ha salutato, come se fosse una roba incredibile essere sul tabellone dello stadio.
Sì.
Cioè, noi abbiamo bisogno di dirigenti, insomma, cazzuti. Ma no, con questo ti ripeto, onore a chi sta portando la Juventus, sta dirigendo la Juventus in questo momento. Ma ci vuole gente che abbia veramente l'ambizione. John Elkann, quando mi dimostrerà che ha ambizione e che farà un mercato di valore e non con tre giocatori, uno che ritorna da fine prestito come Cambiaso, Weah e Alcaraz, allora ti dirò, alzo le mani. Ma fino a questo momento, da una parte abbiamo un presidente che mi ha portato a Torino Ronaldo e da quell'altro un presidente che nell'ultimo anno e mezzo ha comprato due mezzi giocatori.
Però ti faccio, non voglio fare l'avvocato di nessuno,
no,
però Michele, ti dico anche che Andrea Agnelli, che io adoro, negli ultimi anni degli errori sono stati fatti e la situazione attuale deriva da quella gestione, tant'è che, lo stesso Elkann che tu stai criticando nel giro di 4 anni ha ricapitalizzato quasi 1 miliardo, ecco, 900. Lui è meno tifoso di Andrea, anzi forse non lo so, però lui ragiona dal suo punto di vista.
Non sto criticando Elkann, gli sto chiedendo di avere un po' più di ambizione, oppure di venire a dirci: noi siamo la Juventus, è vero, abbiamo una grande storia, abbiamo una grande tradizione, però in questo momento questa è la nostra realtà. Per comprare Cop Miles dobbiamo vendere Sulle e qualcun altro, questi siamo noi, se arriviamo terzi freghiamoci le mani perché abbiamo fatto un grande
risultato. Allora fermati, quello che ha detto ieri quindi ti terrorizza, cioè terrorizza, ovviamente estremizzo il concetto, perché lui ha detto anno zero, next gen eccetera, Giuntoli investito totalmente per come ricostruttore, anzi come deve plasmare il futuro, non ha nominato Allegri, quindi non ti ha convinto quello che ha detto ieri, cioè secondo te è un atteggiamento troppo... Però Michele, la Juventus vuole cercare di arrivare al pareggio di bilancio, purtroppo quello che dici tu è giusto, ma se ci fosse una situazione economico-finanziaria diversa, fermo restando che se vuole la Exor compra tutta la Serie A.
Sto dicendo che secondo me avere un presidente con un po' più di ambizione sarebbe una cosa buona. Ma non sto criticando Elkann, sto dicendo solo che deve essere onesto, no? Deve dire che la Juventus sarà per qualche anno questa, magari con Thiago Motta faremo meglio dal punto di vista del gioco, ma forse arriveremo nelle stesse posizioni perché rischiamo comunque alla fine di arrivare terzi o secondi a seconda di quanto il Milan mollerà, visto poi l'Europa League eccetera eccetera, e essere onesti con tutti e dire noi se ci va bene un anno che tutti gli altri fanno come noi proveremo a lottare per il campionato e sperare che Giuntoli ci porti alcuni campioni che ha trovato,
che ha scoperto, diciamo, esatto, sì,
esatto,
ok. Cioè tu dici è meglio che faccia chiarezza e dica
esatto.
Per 2 o 3 anni, ragazzi, non è detto che si vinca, anzi potremmo anche non vincere, ma il tutto è finalizzato a ricostruire. Tu dici almeno essere chiari sotto questo aspetto qui, questo
perfetto,
è un po'
perfetto. Quindi si può anche dire per questo ripartiamo da un allenatore nuovo, da una nuova filosofia di
nuovo progetto, un nuovo
esatto. Io penso che sia giusto fare così, perché secondo me bisogna essere anche onesti con tutti.
Ah no, non c'è dubbio. Tra le tante cose dette da Elkann nella lettera agli azionisti Exor, non ha citato Allegri. Ora, tra questa cosa qui, Michele, attenzione, voglio capire se tu hai percepito le stesse cose mie. Il fatto che Giuntoli sia praticamente al comando, lo ha consacrato come uomo al comando del progetto futuro, e anche vedendo Allegri, magari avrei visto qualche stralcio di conferenza eccetera, cioè la sintesi è che Allegri non sarà più, secondo te, secondo quello che hai percepito, attenzione, non ti sto chiedendo di notizie indiscrezioni, che se poi tu le hai puoi anche dirmele, però hai la sensazione veramente che siamo giunti al termine di questo Allegri bis a giugno?
Allora, se vuoi le indiscrezioni che ho io è che in questo momento in società nessuno parla con Allegri, se non Giuntoli, che però è un altro, è un'altra figura che secondo me in questo momento può avere le sue idee, ma non ha
il capace,
riscontri.
Il potere. Ah.
Non ha potere perché non ha riscontri all'interno della società.
Cioè, tu mi stai dicendo che secondo te il futuro di Allegri non lo deciderà Giuntoli?
No, no, io ti sto dicendo che lo deciderà Giuntoli, ma che in questo momento i tempi decisionali della struttura Juventus sono troppo lunghi e troppo farraginosi rispetto a quelli che sono i tempi del calcio. E quindi, secondo me, in un momento come questo, dove ormai, come dicevi giustamente tu prima, il quinto posto qualificherà la Champions e quindi la Juventus è già in Champions, a questo punto una società,
sì,
è vero
anche
che rimane
se
la finale di Coppa Italia, ma deve avere un piano ben preciso. Siamo ad aprile,
allora,
quindi
metà
aprile.
Ah, perfetto, tu hai queste indiscrezioni. Passiamo alle sensazioni. Hai la sensazione che sia finita l'avventura bis di Allegri?
Io ho la sensazione che lui sia molto, tra virgolette, arrabbiato.
Questo l'abbiamo esatto.
Perché in tante situazioni, lo possiamo criticare dal punto di vista del gioco, tutto quello che vogliamo, però in tante situazioni lui è stato quello che ci ha messo la faccia e ha difeso la Juventus contro tutto e tutti. Non ce lo dimentichiamo, perché lui sarà stato un aziendalista, ma lui è stato quello che ha difeso la Juventus contro tutto e tutti quando qualcun altro diceva che le sentenze vanno accettate. È sicuramente arrabbiato perché probabilmente si sarebbe aspettato un comportamento diverso da parte della società, nel senso che
fare chiarezza sul futuro anche in questo,
esatto,
cioè in questo caso,
esatto.
Visto
che comunque a prescindere da tutto, a prescindere dagli ultimi 3 anni, tutto quello che vogliamo, la spaccatura Allegri out, Allegri pro, Allegri, Allegri in, credo che questo allenatore qualcosa alla Juventus abbia portato.
Ah, ma questo
perché
non c'è dubbio.
5 scudetti, 4 Coppa Italia e 2 finali di Champions.
No, questo sono dati oggettivi. Per quanto riguarda domani, Allegri in conferenza oggi ha detto che sostanzialmente dovrebbe confermare lo stesso 11 anti-Fiorentina, ma con due dubbi, cioè i due quinti a destra, Ballottaggio cambia su EA, non capisco perché, però comunque lui così ha detto, e a sinistra il dubbio Ballottaggio, Iling, Kostic. Immagino che tu sceglieresti Kostic e Cambiaso?
Sì, io sì, perché ti ho sempre detto che secondo me è importante dare tra virgolette delle gerarchie, no? Come ti dicevo, secondo me deve partire sempre fra virgolette, se stanno bene tutti e due, deve partire sempre Chiesa, e Yıldız in questo momento deve essere il cambio di Chiesa, così secondo me in questo momento Cambiaso e Kostic sono i due titolari, e sia Iling che Weah dovrebbero entrare a partita in corso.
Semmai.
Anche se ti devo dire la verità, Iling Junior quando ha giocato non mi è mai dispiaciuto, a parte che non è entrato benissimo contro la Fiorentina, ma lì in quel momento lì non stava facendo bene tutta la squadra, non solo lui.
Ma non c'è dubbio su questo. Hai parlato di società, l'abbiamo detto già l'altra volta, Chiellini potrebbe essere l'indiziato numero uno intanto per rafforzare i quadri dirigenziali. Ti chiedo invece, Michele, secondo te, perché tu dici giustamente è arrabbiato Allegri, io addirittura, però non so se tu la pensi come me, già da tempo avevo detto, ma perché non si può fare come all'estero, che un allenatore si incontra con la società già a marzo, febbraio, come ha fatto Klopp, come hanno fatto Bayern e Tuchel, cioè dire Allegri sarà o non sarà, perché non si può fare in Italia, in questo caso nella Juventus, in modo tale da essere una società che può anticipare tempi rispetto a una cultura diversa, ecco.
A parte che noi siamo il paese dei pensieri retroattivi, quindi quando uno, ma giustamente hai nominato due allenatori che uno al Bayern sta facendo malissimo e l'altro ieri ha preso 3 pere in casa dall'Atalanta ed è comunque a lottarsi la Premier League. Perché soprattutto in Italia, credo che questo valga anche all'estero, però soprattutto in Italia, nel momento in cui tu dici ad un allenatore e fai presente al mondo intero che l'allenatore, che quell'allenatore lì l'anno prossimo non sarà più il tuo allenatore, anche non volendo, anche avendo il gruppo squadra migliore del fatto di giocatori migliori al mondo,
inconsciamente
no, dei legittimi l'allenatore, nel momento in cui l'allenatore
Robbo, ti chiede, ma cambiamo cultura, Michele, cambiamo questa cultura, lo possiamo fare o no?
Ma non è una questione di cultura, perché nel momento in cui un allenatore viene da te e ti rimbrotta, perché succedono queste cose, succedono nei dilettanti, succedono nelle prime squadre.
Dice, ma che vuoi, vai anche via,
qualsiasi giocatore ti dice, ma tu cosa vuoi che l'anno prossimo non ci sarai più? Ma è così, fidati, è così anche all'estero, loro lo fanno passare a una cultura sportiva, ma è così anche all'estero. Infatti il Liverpool ieri ha preso 3-3 in casa, il Bayern Monaco da quando è stato delegittimato Tuchel, è stato detto non sarà più, non ne secca più una.
Già prima insomma andava male.
Sì, però in Bundesliga è dietro anni luce. Quando te vai, vieni fuori dicendo... Che poi i giocatori già lo capiscono da dentro lo spogliatoio, tante cose si capiscono. Figurati se poi lo rendi anche pubblico. È impossibile, ma no, ti ripeto, non per la cultura del tifoso. Io non voglio attaccare i tifosi in questa situazione. Per la cultura del giocatore, ma è così in tutto il mondo. Non solo in Italia, fidati.
Non c'è dubbio. Allora Mick, ti ringrazio. Buon derby per domani, ci sentiamo la prossima settimana.
Grazie a voi,
grazie a te, un abbraccio. No, ciao, no, hai fatto bene, devi essere così. Lo sfogo di emoji. Ciao Mick. Ciao, grazie. Adesso qualcuno dirà che difende eccessivamente Allegri, tanto già lo so, cominceranno ad arrivare dei messaggi, però lui la pensa così. Ecco, la cosa che mi ha fatto pensare, ma un po' qui a Radio Bianconera forse ve l'avevamo anche detto, no? E anche a Bianconera News sotto certi punti di vista ha detto, io rispetto alle indiscrezioni so che con Allegri ci parla soltanto Giuntoli, cioè nessun altro dirigente ci parla, quindi non né il presidente né l'amministratore delegato. Questo significa ovviamente che forse hanno preso una decisione, perché Allegri, ricorderete, in quella famosa conferenza stampa di un mese e mezzo fa, credo, quando lui si sfogò e disse quando la società mi farà sapere cosa vuole fare, non di me, della Juventus, forse vi risponderò alla domanda sul mio futuro. E lo stesso giorno, poi, non a caso ovviamente, il suo agente Branchini più o meno criticò la società, salvo poi ripensarci un po' il giorno dopo, qualche giorno dopo. 340 54 25 3 24, la formazione dovrebbe essere quella titolare, perché rispetto al doppio ballottaggio di cui ha parlato Allegri, cioè Cambiaso UEA e Costi Chilling, Sky Sport poco fa ha battuto la notizia secondo cui i favoriti sarebbero i due tra virgolette titolari, cioè a destra Cambiasso, a sinistra Kostic. Diteci la vostra su questo, se voi scegliereste un'altra formazione, se magari mettereste in campo, cioè, qualche sorpresa, oppure se è giusto secondo voi che vada la formazione sostanzialmente titolare, quella di inizio stagione, perché siamo in un momento decisivo, perché domani è il derby, perché serve gente magari che ci metta la gamba, più esperta, che dia più affidabilità, ecco, anche a livello, se vogliamo, emotivo, perché poi domani bisogna essere al top anche sotto il profilo fisico, a mio avviso, per come giocano le squadre di Juric in generale, per come approcciano i derby storicamente i giocatori del Torino, perché, ve lo ripeto, per loro è la gara dell'anno, cioè se vincono contro la Juventus hanno sostanzialmente raggiunto il loro obiettivo stagionale, perché non ne hanno altri, purtroppo è così, e quindi danno tutto e di più contro la stessa Juventus. Tra poco ci collegheremo con Stefano Discreti, analizzeremo anche con lui le parole di Allegri, la probabile formazione, magari altri temi che man mano usciranno fuori dai nostri dibattiti.
Fuori di Juve.
Avete capito perché non vedo l'ora che finisca questa stagione, magari alzando la Coppa Italia, per questi motivi qui, perché purtroppo vuoi o non vuoi vai a fine sempre sul discorso allenatore, ma è normale che sia così. Allora sapete che c'è, siccome è venerdì, come lui credo che questa sera vada in discoteca, facciamo, approfittiamo che sia ancora, che è ancora lucido, e quindi Puoi parlare, Stefano Discreti. È un po' basso oggi, Stefano. Sono un po' più alto e ogni tanto l'inquadratura è a metà. Allora, caro Stefano, dalla Villa Discreti cosa si dice?
Allora, pensavo che mi stessi introducendo prima dicendo non vedo l'ora che finisce questa stagione per liberarmi degli iscritti.
No, non lo direi mai, non lo direi mai, anche perché non lo penso, quindi io dico solo quello che penso, sbagliando pure alcune volte, però ho questo difetto. Allora Stefano, scherzi a parte, hai seguito un po' la conferenza stampa di Allegri, che ormai dribbla sul suo futuro, però ti posso dire, ho visto due o tre stralci video, io credo che lui ormai sia... vogliamo dire rassegnato all'addio? Oppure tu hai percepito qualcosa di diverso? Perché voglio vedere se il tuo lodo, fino a quando resisterà il lodo Discreti, cioè un conto se lui deve essere esonerato, un conto rescissione consensuale. Secondo me, te lo dico Stefano e poi voglio sapere la tua, secondo me lui ormai lo sa che non sarà più l'allenatore della Juventus, lo vedo proprio da come parla.
Allora, intanto diciamo che rispetto a ieri c'è una grande novità, che praticamente l'Italia al 99,5% avrà il quinto posto, quindi si può dire che ieri la Juventus ha acquisito quasi ufficialmente
passaggio in Champions, dai.
Il passaggio alla Champions League, quindi lo possiamo dire, no?
Adesso io ho detto che domani se vince ipoteca la Champions, pensa un po', quindi la penso come te.
Quindi ormai ci siamo proprio, quindi inutile stare a dire se guadagna la Champions. Io continuo a pensare che è vero che sicuramente la Juventus ha voglia di cambiare, tutto l'ambiente ha voglia di cambiare, ma continuo a pensare che se da qui alla fine Allegri dovesse fare un finale in netto crescendo, quindi un finale quasi facendo un filotto, arrivando secondo e vincendo la Coppa Italia, io credo che sarà difficile mandarlo via,
no,
per decisione autonoma.
Ah.
Cosa ben diversa è se loro già hanno trovato un accordo consensuale.
Però,
io penso che sarà difficile esonerare Allegri se vince Coppa Italia e arriva secondo in campionato. Questo penso io.
Ma io non sono d'accordo. Secondo me, Stefano, guarda, a quei livelli già tutto deciso è Allegri. Però, per carità, magari sbaglio io, non sarà più l'allenatore. Ora, la modalità, francamente, non la so, non la conosco, non so quale possa essere. Però penso anche che se magari ti chiama Elkan, magari tu accetti anche una rescissione consensuale. Credo, però non lo so, perché lui può sempre dirti io un altro anno, quindi o mi date soldi oppure boh, non lo so.
Ma non lo so, il rapporto tra di loro è abbastanza importante e navigato. Però ti ripeto, se gli dice guarda dai Massimiliano, su effettivamente è finita, poi hai visto quanto ti contesta, guarda, io non credo magari che sia un punto. Però se lui dovesse dire sì, è vero, però io voglio rimanere un altro anno perché poi tra l'altro voglio giocarmi le carte al Mondiale per club. Cioè, che cosa fai? Il cane dice no, Massimiliano, dai su, ci conosciamo da una vita, che fai? Dai su, adesso non è che mi devi far passare per cattivo, dai, lasciamoci così senza rancore, no, come si dice quando...
È quello, penso io, se lo chiama il cane.
Però perché... lui dice no, io non me ne vado, io però non me ne vado, se mi vuoi cacciare... Se mi vuoi mandare via mi devi cacciare. E lì, ti ripeto, lì per me rimane complicata la situazione. Continua a pensarlo.
Nonostante le parole ieri di Elkan, Stefano, che non l'ha nominato proprio, quindi credo che sia un indizio, no?
Sì.
Dai, su.
Probabilmente sì, ma ne ha dette tante Elkan in questi anni, che poi alla fine nei fatti non si sono rivelate indicative, no? Quindi io ripeto, se per me, se si arriva alla rottura Juventus Allegri è perché ci si arriva in modo concordato, a meno che Allegri da qui a fine stagione non faccia un percorso tutte sconfitte, arrivi proprio in Champions proprio perché arrivi quinta, proprio solamente
per il rotto della cuffia, ecco, per il rotto della cuffia,
e non vinci nemmeno la Coppa Italia. Altrimenti io credo solo in una in un concordato, io non credo nell'esonero, io continuo a non
vedremo.
Oggi per come è la Juve oggi, cioè in vantaggio in semifinale di Coppa Italia e in rimonta diciamo in campionato, comunque con la certezza di aver quasi matematica di aver conquistato la Champions, la possibilità anche di recuperare punti sul Milan, io oggi non vedo un esonero.
Allora, sto
la
per
rescissione è una cosa diversa.
Vabbè, certo, sto per leggervi una cosa su McKennie che il collega Moretto ha scritto su X o Twitter, fate un po' voi. Però vi volevo annunciare che la prossima settimana con Stefano, soprattutto il venerdì, ma poi vediamo, forse anche il giovedì, apriremo una mini rubrica di Stefano, poi insomma una sorpresa, perché faremo una cosa simpatica sulla quale stiamo studiando io, Stefano e ovviamente anche il regista, che è il numero uno, perché senza di lui non si fa nulla, lo sai Stefano, già gliene ho parlato. Poi ve lo sveleremo la prossima settimana. Ti dicevo, Stefano, Matteo Moretto, tramite, che è un collega, tramite X, ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di McKennie. Attenzione, la Juve è in trattativa con l'entourage di McKennie per il prolungamento di contratto che scade nel 2025, lo sappiamo, ma ad oggi le parti sono ancora distanti. In caso di mancato accordo, il centrocampista finirà sul mercato. Nelle ultime settimane ci sono stati dei sondaggi da parte di club esteri. Sto cercando di capire, Stefano. Rabiot più fuori secondo me, adesso come adesso, che dentro, soprattutto se poi non ci sarà Allegri. McKennie è da tempo che non trovano, che si stanno incontrando ma rimangono distanti. Bisogna rifare quasi tutto il centrocampo, Stefano.
Ma diciamo che la garanzia di Rabiot è quella della permanenza di Allegri. Io credo che in assenza della permanenza di Allegri, Rabiot andrà via, non prolungherà di un altro anno il suo contratto.
Sì, anch'io.
Quindi questo, io penso che Rabiot resta solamente se resta pure Allegri, e questo è il primo punto. Il secondo punto è, ritorniamo un po' al discorso anche Chiesa, no, secondo me. Cioè, McKennie, ok, sì, hai fatto una bella stagione, la Juve ti sta offrendo magari potenzialmente un rinnovo di spalmare l'ingaggio allungando. Se tu dici no, io dopo questa stagione non voglio 4, ma voglio 7.
Arrivederci.
Io personalmente lo accompagno alla porta, gli faccio questo, guarda, allora la porta è là, a destra, ciao, grazie, arrivederci. Cioè, non è che mi strappi i capelli per McKennie. Grande stagione quest'anno, uno dei migliori in assoluto.
Però dici, però non, tu, non è un fenomeno.
Non mi strappo i capelli.
Su questo non c'è dubbio.
Quindi alla fine rifare il centrocampo, ti posso dire la verità, io in questo momento, a parte il rapporto tra Rabiot e Allegri, e magari Rabiot ha reso molto di più di quello, cioè non c'è nessun centrocampista che se parte dico mamma mia che dispiacere, cioè non c'è un Davids, uno Zidane,
un Vidal, no? Stesso, no, se vogliamo un Pirlo, un Vidal, un
Vieira, un Emerson, uno di quelli che quando sono andati via ha detto mamma mia come lo rimpiazzi questo. So tutti i giocatori, ma anche parlo anche degli altri, Locatelli, di Coluzzi, Caviglia,
sì,
Miretti.
Sì.
No? Cioè, chiunque dovesse decidere la Juve di vendere, ti direi, vabbè, chi arriva al suo posto, non è che ti dico, no, per carità, ma che sei fatto a vendere McKennie? Ti chiedo, con chi lo rimpiazzi? Perché se tu mi dici lo rimpiazzo con un giocatore che non mi piace, allora magari posso dire meglio McKennie. Ma è solo una questione di chi, con chi lo rimpiazzi.
Non c'è dubbio. Allora, domani invece, Stefano, per quanto riguarda la formazione, ci sono questi due ballottaggi, almeno Allegri così ha detto, anche se poi Sky poco fa ha battuto una notizia su sui giocatori in vantaggio su questo ballottaggio. Ha detto gli unici due ballottaggi sono Quinto a destra, Cambiaso, UEA. Non capisco perché debba esserci un ballottaggio comunque. E a sinistra Costi, Chiling. Le tue scelte quali sarebbero, considerando gli altri, i titolari, diciamo così?
UEA è come sparare sulla Croce Rossa.
Infatti mi dispiace, è vero.
L'impressione è proprio quella che ci siamo ribaditi più volte, è che la Juve ha preso il figlio d'arte sbagliato, no? Quindi questa è la realtà. Nel senso, quindi, probabilmente se non si fosse chiamato UEA, non sarebbe arrivato nemmeno alla Juventus, però è giovane, probabilmente magari ci potrà anche stare nella rosa della Juventus. Non mi sembra un giocatore che possa fare spostare gli equilibri da giocare titolare, che dice ah questo è titolare.
Ma domani metteresti lui o Cambiaso?
Ma tutta la vita Cambiaso se devo scegliere a parità di rendimento non c'è paragone.
Sì, esatto.
Per quanto riguarda Kostic o Ealing Junior, la questione è un po' tattica, secondo me. Cioè, se tu vai a aggredire un po' le ripartenze, metti Ealing Junior. Se tu invece pensi che ti servano i cross di Kostic per sbloccarla,
metti lui. Metti lui. Sembra che
dici,
siano.
Dici, lì c'è un discorso tattico. Tu UEA cambiato e solamente ti ha fatto una promessa a UEA, gli ha detto guarda te ne faccio fare 15 partite quest'anno e gliela fa giocare,
sì,
poi
infatti,
perché non c'è partita,
non c'è partita e non c'è nemmeno motivo sostanzialmente di ballottaggio volendo. Allora 340-5425-324 ci dice Terry: ciao Quintiliano, è inutile sperare nel tridente, lo abbiamo capito da tempo, ahimè. La formazione può andare bene lo stesso contro UEA che ci azzecca, infatti è quello che stiamo dicendo, perché è stato preso, senza dimenticare Alcaraz insieme a Jalot, continua a non capire, futuro di Allegri, riparliamone a fine stagione, un abbraccio da Terry. In effetti Stefano, sto pensando a questo, no? Secondo me, ecco perché dico che da giugno comincerà il vero, diciamo, l'anno 1 di giugno. Perché UEA, l'hai detto tu, l'abbiamo preso, però purtroppo resa quasi zero. Cambiaso fondamentalmente è tornato, quindi non è un acquisto vero. E poi a gennaio addirittura Jalot e Alcaraz, no? Strano però queste mosse.
Beh, io continuo a pensare che poi alla fine è stato anche sfortunato, ragazzo, che l'operazione Alcaraz che è stata vista da fuori una follia, posso dirlo, no? Nel senso, cioè, alla fine ti costa 5-6 milioni di euro un prestito per 6 mesi, per quante partite?
Non si sa, cioè, perché bisogna vedere quante volte lo fai giocare.
No, per minutaggio 6, cioè 1 milione d'euro a partita, e chi è? Maradona, con una clausola di riscatto a 50 milioni per una squadra ricchissima come il Southampton, no?
Che però magari non li tireresti fuori, perché secondo me farebbe, sì, eventualmente un'altra cosa.
Ad oggi, certo. Se il giocatore ritorna in Inghilterra, è stata un'operazione folle. L'altra è stata una sorta di scommessa, perché tu quando compri un giocatore che viene da un grave infortunio, è una scommessa. L'abbiamo visto in passato quanti giocatori molto forti, dopo un grave infortunio come quello che ha subito Jalot al ginocchio, poi abbiano fatto una carriera completamente differente. Ti può dire bene che recupera, ti può dire anche che non recupera più.
Sì, questo è vero.
A quei livelli, no che non recupera più, ma a quei livelli che ti ha portato a seguirlo.
Certo. Beppe da Spinazzola Bari ci dice: intanto buonasera alla radio più bella del mondo, grazie. Una domanda, sai che non so rispondere adesso, Stefano? Penso no. In caso una tra Roma e Atalanta dovesse vincere l'Europa League, arrivano, ce ne andranno 6 in Champions League fino alla fine, forza Juve. Sai che non sono sicuro, Stefano.
Vanno 6 in Champions League solamente se vince l'Europa League una squadra
che si qualificherebbe
non è nei primi 5 posti. Quindi, per assurdo, se l'Atalanta arriva sesta ma vince l'Europa League, l'Italia avrebbe 6 squadre in Champions League.
Ah, ok, solo se non si qualifica in Europa League tramite classifica.
Se l'Atalanta, che non entra nelle prime 5 posizioni, vince l'Europa League, l'Italia ne avrebbe 6.
Altrimenti, se la dovesse Roma, vincere, diciamo, la Roma quinta, rimaniamo quinta con 5 squadre. Ah, perfetto, ecco, non mi ricordavo bene questo discorso. Per la quinta squadra in Champions è praticamente fatta dopo i risultati di ieri. Sì, infatti lo dicevo anch'io. Serve che l'Atalanta non perda, vinca la Fiorentina, in alternativa che si faccia un solo punto nella semifinale. Certo, deve passare la Fiorentina, Claudio. Io ho letto 98,8% la possibilità che ci sia una quinta, diciamo che è quasi fatta. Però giustamente io sono d'accordo su quello che dice Stefano, non voglio arrivare quarto, quinto, diciamo, siccome hanno preso 5, io vorrei provare addirittura ad arrivare secondo. Stefano, guarda che ti dico, che non so se sia possibile, perché la Juve non puoi finire adesso.
È possibilissimo.
No, con la testa, non tanto dal punto di vista dei punti, perché non può la Juventus sperare che siccome dovrebbe fare un finale di stagione alla Juventus, da Juventus, anche perché poi il 23 aprile c'è il ritorno di Coppa Italia e speriamo, insomma, che poi si vada in finale di Coppa Italia, speriamo ancora che questa benedetta Coppa venga alzata al cielo. Ha parlato oggi Stefano Alex Del Piero a Radio Serie A con RDS, era ospite, io l'ho ascoltato quasi tutto, e tra le altre cose lui ha detto che dei giovani che l'hanno più impressionato c'è il Diz, una sorta di investitura, no Stefano? Ma l'abbiamo detto, diciamo, tante volte. Tra l'altro so che i due si sentono spesso, magari il ragazzo gli chiede anche dei consigli a Del Piero, tra l'altro lui no, quando segna esulta anche alla Del Piero, se vogliamo, diciamo, è solo una conferma questo, no? Di quello che diciamo sempre, che il Diz non capiamo nemmeno perché sia stato, non dico accantonato, ma utilizzato in maniera, diciamo, minore rispetto a prima, no?
Questa è una domanda che, una bella domanda che ci siamo fatti più volte, cioè nel senso, l'indice che abbiamo visto subentrare in corso di partita in Coppa Italia contro la Lazio è un indice che vedi proprio a un'altra marcia rispetto ad alcuni giocatori, e non capisci perché in determinate partite non sia stato utilizzato, anche addirittura con le partite in cui sono mancati Vlahovic e Chiesa, cioè magari hai puntato su Ken, su Milik, è come se a un certo punto avesse fatto qualcosa all'interno dello spogliatoio, dico, o comunque nei confronti, mi come dire, già si è sentito arrivato e Allegri ha detto stai calmo, capito? Cioè, sembra che ci sia qualcosa extracampo, perché da fuori è difficile comprendere perché a un momento sembrava il nuovo Del Piero, Totti, il nuovo Baggio, e poi a un certo punto mi sono rimaste 15 minuti a partita, così, fissi, qualsiasi partita.
Se gli va bene, perché una volta è entrato all'88esimo, non mi ricordo in quale match.
No, appunto, quindi se gli va bene 15 minuti, sì. Capito?
Effettivamente non si riesce a capire questo. Speriamo che, ti posso dire, io spero di raggiungere al più presto questa benedetta Champions League, anche per fare qualche piccolo esperimento, Stefano, no? Io anche questo, anche se poi dici, vabbè, ma Allegri non gli interessa perché non sarà più lui, sto ipotizzando, cioè, però insomma qualcosa si può provare quando la Juventus avrà raggiunto la qualificazione o no?
Mi veniva una battuta cattiva, no? Nel senso, quindi, dai, falla, piccolo esperimento, dai, la faccio, sì. Piccolo esperimento, quindi provare a giocare a calcio, quindi magari proviamo anche a giocare a calcio.
Questa è la punzecchiata, discreti due punti, speriamo di cominciare a giocare al calcio. Punzecchiata verso Massimiliano Allegri. Ovviamente stiamo giocando. Vai Fede, mandiamo qualche audio.
Buonasera, quindi sono Alfonso da Sarno. Alfonso. Non penso che i ballottaggi siano UEA cambiato.
L'ha detto lui,
Io penso che praticamente dipende se McKennie fa la mezzala o fa l'esterno. Perché se McKennie fa l'esterno a destra, Cambiaso va a sinistra. E lì la mezzala o la farà Miretti o Alcaraz. Io penso che valuta queste cose qui, perché secondo me UEA non sta proprio nelle condizioni di fare una partita del genere. Buonasera, ciao.
Grazie a te, però l'ha detto lui Allegri di questi due ballottaggi, l'abbiamo ascoltato anche prima durante la pausa che abbiamo mandato una parte di conferenza, ha detto ho solo due dubbi, ha detto, anche se secondo me non ha nemmeno convinto quando ha parlato del ballottaggio ha cambiato, però lui l'ha detto e quindi noi dobbiamo far fede a quello che dice Massimiliano Allegri. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Rosa, Simbario Vibo Valencia.
Rosa.
Domani vorrei vedere Ildiz, Cambiaso e Ealing dal primo minuto e vorrei vedere una bella vittoria. Dobbiamo vincere domani, senza se e senza ma. Ciao.
Ciao, grazie. Quante volte Stefano che si dice vorrei vedere, vorremmo, cioè poi alla fine, però speriamo di dare continuità alle vittorie, anche se poi contro la Fiorentina un tempo solo la Juventus ha mostrato, diciamo così, un gioco, se vogliamo. Non so perché contro il Torino, Stefano, storicamente, no, la Juventus, io ho letto dei dati, il Toro non vince quasi più ormai, però sappiamo che la difficoltà, o meglio il rischio, è che loro giocano in maniera molto dura, perché per loro è la partita dell'anno, lo ha ridetto praticamente Juric oggi, ha detto per i tifosi nostri è mega importante, e il fatto che io non abbia mai vinto un derby è un tabù per me, è un neo, e quindi vogliamo vincerlo. Loro picchiano sempre.
Siamo cresciuti noi con una rivalità importante, no? Nel senso, cioè, vabbè, io magari ho avuto gli strascichi, no? Di quegli anni 70 in cui il
mamma
derby
mia,
è stato veramente un derby forte, no? Addirittura in due stagioni
consecutive,
in due anni consecutivi si sono giocati lo scudetto all'ultima giornata, no? Quindi Torino capitale proprio del calcio, no? Quello è stato. Però anche negli anni '80 ci sono dei derby che ad esempio io ho l'incubo dell'anno dello scudetto della Roma, quel derby che la Juve diceva 2-0 che perse 3-2 col Torino che ribaltò in 5 minuti con Dossena, Bonesso, cioè proprio,
sì,
cioè,
sì, me lo ricordo, mamma.
Quindi,
mia.
Ma erano dei derby che alcune partite, poi c'era l'uomo derby che era Michel Platini per antonomasia, che segnava sempre quelle esultanze pazzesche, però erano combattute Poi siamo cresciuti invece con praticamente un derby in cui è come se si affrontano due squadre, una con la Ferrari, per fare un esempio di Formula 1, e l'altra con la Panda. Cioè, l'altra ha vinto solamente quando quella ha bucato con la Ferrari. Ormai non c'è più rivalità. Quanti ce ne ricordiamo? Uno, mi ricordo, quello doppietta
2015, l'ultima volta, credo, che il Toro ha battuto.
Mi ricordo quello del 95, doppietta di Rizzitelli. Due in 30 anni, capito? Cioè, alla fine non stiamo più parlando di un derby in cui si sono equivalse le squadre. Stiamo parlando proprio di un netto dominio. Alla fine, per loro sarebbe proprio... Ogni anno dicono quello che dicevamo noi ogni settimana quando la Juve non usciva dalla crisi, no? Diciamo, no, questa settimana dobbiamo vincere. I tifosi del Torino sono 20 anni che dicono sempre questo derby però lo dobbiamo vincere, e poi sistematicamente lo perdono, e spesso lo perdono a un minuto dalla fine, cioè non solo come lo perdono, ma spesso lo perdono anche male.
È vero. Non so dove prendo le mie convinzioni, ma sono appunto convinto che domani la Juve vinca con McKenny e Vlahovic, ma dirò di più. Faremo da domani in poi non ne perderemo più una. Carlo da Carpi, speriamo, Carlo, dai. Ma Zizke del Bologna o del Bayern? Del Bologna, ma il Bayern ha una clausola rescissoria. Credo di 40 milioni.
Mi permetto di correggerti. Il Bayern si è lasciato la percentuale sulla futura rivendita del 50%.
Sull'incasso della vendita?
In caso della vendita. Quindi Vietze è interamente del Bologna, ma il 50%.
Però Stefano, io avevo letto, io di mercato, lo sai, lo sanno i nostri amici, però mi pare che avesse comunque una clausola, una specie di diritto di prelazione su una clausola, al di là di questo incasso che adesso probabilmente hai ragione tu, no? Non c'era una clausola?
Non so, adesso ti vado a dire, mi aveva colpito moltissimo questa situazione qua, ma adesso vediamo un po', la cerco, ti dico, potrebbe essere un 45, ma esclusivamente per il Bayern.
Allora, il suo cartellino, credo... te lo dico Stefano, il suo cartellino è di proprietà del Bologna, attenzione, ma il Bayern Monaco, la sua ex squadra, detiene ancora il cosiddetto diritto di ricompra esclusivo, è quello che dicevo io, ovvero può riacquistarlo in qualsiasi momento pagando una clausola già decretata, come dicevo io, mi ricordavo bene, perché io poi mi metto in dubbio, però... avevo scritto qualcosa per Bianconera News i giorni dopo. Quindi è del Bologna, per rispondere al nostro amico, è come io ci avevo preso questa volta, ma il Bayern Monaco, che è la sua squadra, ha il cosiddetto diritto di ricompra, Stefano, cioè c'è una sorta di clausola di 40 milioni, sono sicuro, che è la prelazione, se vuole prendersi questo ragazzo. Tra l'altro si parlava anche dell'interesse del Bayern per Chiesa addirittura nei giorni scorsi, Stefano, e quindi si pensava, se la Juventus vuole questo ragazzo del Bologna, lo riscatta il Bayern come mossa strategica, e poi addirittura si parlava, si ipotizzava di uno scambio tra Chiesa e lo stesso Zirkzee.
Stavo vedendo adesso, perché poi io come te lo sai che non sono un grande appassionato di mercato, stavo controllando la terza delle cose, che hanno abbassato, quindi hanno ridato la possibilità al Bayern Monaco di avere una recompra, abbassando però la percentuale di rivendita nel caso di cessione ad altra squadra, il 40% e non il 50%.
Però era quella la percentuale a cui ti riferivi, però è il diritto di ricompra, non l'incasso nel caso in cui il Bologna lo vendesse, ecco. E di come ti ricordi Morata, il Real Madrid con la Juventus?
Il Bayern non credo che lo
poi sceglierà il Bayern,
a meno che non abbia già un giocatore
pronto.
Una squadra per venderlo, no, Harry Kane non credo.
Infatti, allora siamo giunti all'ultimo break. 340 54 25 324, scatenatevi alla vigilia del derby su formazione, le provocazioni di Stefano Dischetti che aumenteranno nelle prossime settimane, ve lo dico subito, a tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, voglio leggere un messaggio che sa quasi di provocatorio a Stefano, ma non rivolto a lui. Stefania da Roma ci scrive: Stefano, ma invece, visto che Dybala scade a giugno, perché non lo riprendiamo noi? Mi piacerebbe vederlo giocare con Sule e il Diz.
Una ferita aperta, una ferita gigantesca che è collegata all'incompetenza della dirigenza juventina in un determinato momento, quando ci sono persone che sono bravissime nel proprio lavoro ma in altri settori, ma poi non hanno niente a che vedere con il calcio. È stata l'unica veramente forzatura, no, che abbiamo visto fare ad Arriva Bene prima di poi di passare il testimone, quando si è impuntato su Dybala, quindi diciamo lasciando partire un giocatore che si è messo a piangere, che era attaccatissimo alla maglia, che non ha detto niente e che avevamo visto in quel breve periodo andare perfettamente d'accordo anche da un punto di vista tecnico con Vlahovic, per poi puntare su dei giocatori che da un punto di vista fisico e di età erano nettamente inferiori, peggiori, e hanno reso nettamente inferiori meno come Di Maria e come Pogba. Dispiace poi evidenziare soprattutto il caso di Pogba e tutto il resto, però lì Arriva Bene fece questa presa del no dicendo il giocatore non è più, non ha fatto, no, noi puntiamo su, e poi presero due che hanno fatto nettamente peggio. Cioè, se la Juve ha fallito in questi anni anche per scelte, diciamo, arroganti come queste, non competenti ma arroganti. Dybala avrebbe dovuto finire la carriera nella Juventus, bastava mettersi d'accordo.
E allora io ti faccio subito da contraltare, perché caro Stefano, io lo adoro Dybala, figuriamoci, però è pur vero, fermo restando che secondo me i modi sono stati sbagliati da Arriva Bene, secondo me Stefano non puoi però tenere un giocatore, vai a vedere anche alla Roma la percentuale di partite giocate, la Juve non può permetterselo, soprattutto pagandolo quello che chiedeva Dybala. Questo è un po' il succo del discorso, eh.
Ha giocato
le ultime due anni, gli ultimi due anni Stefano 60% delle gare,
ma ha giocato comunque, la Roma ha giocato più di 50 partite l'anno, il 60% vuol dire che ha giocato più di 30 partite, lui è già quest'anno ha già superato 30 partite, quindi comunque sia un giocatore comunque sia che ha fatto più di 30 partite. Pogba 30 partite le aveva fatte in due anni a Manchester, quindi c'è, cioè, tu come fai tra virgolette a, capisci, è l'arroganza secondo me di quando tu dici vuoi prendere una decisione. Ecco, la Juve, spero che il futuro, una cosa che proprio a me ha sempre dato un po' fastidio in determinate situazioni è quando si arriva in uno stato di arroganza. A me piace la gente che ti affronta con il sorriso, questo nella vita ma anche quindi. Vabbè, mi piace a me la,
sì.
Io sono innamorato, ero innamorato dell'avvocato Agnelli, vorrei in presidenza uno come Del Piero o uno che mi fa sempre la battuta alla Platini, perché mi piace lo stile ironico col sorriso sulla bocca, quello sempre. Quando uno arriva da un altro punto, da un altro lavoro, da un altro mestiere e mi vuole fare quello che mi insegna le cose, a me già mi dà fastidio. Poi rappresenta la Juve, chiudo la bocca, sto zitto, tappo le orecchie, faccio finta di niente, quindi, però non è il mio stile.
Però Stefano, quindi lo stesso discorso dovrebbe valere anche per Scanavino e Ferrero?
Sono meno arroganti.
Ah sì, aspetta, questo è vero, non c'è dubbio, dal punto di vista della competenza calcistica.
No, della competenza hanno preso una persona competente. Io non ho sentito ancora mai Scanavino o Ferrero dire vediamo, perché ultimamente Allegri
non
sta piacendo.
No, ma su quello non c'è dubbio.
Non sono entrati su niente, quindi loro sono perfetti nei ruoli che sanno fare e di calcio non hanno voluto parlare. Questo è il discorso.
Non ci credevo che potesse andare via Allegri, ma più passa il tempo più invece credo vada via. Le parole di Allegri quando parla di contratto a me sembra dire fate come volete, ma io non rinuncio a un solo euro, ma è solo una mia impressione, Claudio. L'anno scorso accadde questo, Claudio, ve lo do per certo. L'anno scorso, quando si parlava di Tudor, che come ricorderete la Juventus fece rimanere stand-by un mese a giugno, si incontrarono i legali di Allegri con il legale della Juventus per trovare un raccordo consensuale, non fu trovato e quindi Allegri rimase, questo ve lo do per certo. Salve Quintiliano, Great Show, non vedo come il futuro possa inquietare Allegri, se non sarà riconfermato si papperà un lauto altro anno e nella peggiore delle ipotesi qualche altra squadra lo metterà a busta paga. Aurelio da New Jersey, però Aurelio ti posso dire, secondo me ridurre tutto al discorso economico è sbagliato per come la vedo io. Quindi se si entra in campo pensando che un pari possa bastare, per me è già perso Claudio da Torino. Infatti Stefano domani, no, perché ho letto qualcuno che ha scritto no, domani alla Juventus fondamentalmente Stefano dice basterebbe anche un pari in fondo, invece no, secondo me, o no?
Ma no,
ma la perché dobbiamo...
è qualificata per la Champions, ma ci faccia un po' divertire. Si dia un segnale di un finale in cui dici: Madonna mia, che rimpianti! No, che dobbiamo finire tipo dicendo: per carità, ci ha detto fortuna che sono arrivate 5 squadre, altrimenti probabilmente manco sarebbe entrate in Champions. No, che cavolo! Un po' di divertimento, no? Quello dicevamo prima, che cosa ti aspetti? Qualche esperimento? Ma aspetto di divertirmi un po' a vedere la Juve, non può essere sempre una sofferenza che alla fine ci ho vinto. Sì, ho capito, però capito.
Ci meriteremmo qualcosina in più, dai. Ciao,
un po' qualche partita in cui ti diverti, mamma mia.
Ciao amici, sono Danny, un abbraccio a Quinti e a Michele, è arrivato prima questo messaggio. Domani un derby importante per uscire dalla crisi, io penso che possiamo vincere, un abbraccio. E che me ne faccio del gioco se arrivo settimo? Il gioco, io da come difensivo, non c'è solo il gioco perdente del Brighton. In quello di Pep, allora guardiamo anche la sua rosa e meditiamo Dario da Palermo, un discorso che aveva fatto ai Movici prima. Vero che sono tanti 20 punti distanza dall'Inter, ma in realtà molti di questi sono arrivati nelle ultime 9-10 giornate, che per me non mi finisce il messaggio. Ciao Quinti, io rimetterei Cambiaso a sinistra, ruolo dove ad inizio stagione si era ben disimpegnato, anche a destra, anche perché il suo ruolo naturale a destra, magari con l'inserimento di Alcaraz al suo posto, anche se finora non ha entusiasmato per nulla nelle pochissime presenze, salvo da Catania, immagino, perché il nome non lo leggo, leggo solo Catania. Però Alcaraz non c'entra nulla come quinto a destra, Alcaraz è una mezzala. Se mi ricordo bene, un certo Jupp Heynckes, che era certo che non avrebbe più allenato il Bayern perché non sarebbe stato rinnovato il contratto, in quella stagione vinse la Champions, il campionato e la Coppa di Germania, Claudio. Perché prima facciamo questo discorso, Stefano, no, l'abbiamo fatto altre volte, almeno io. Secondo me bisognerebbe uscire anche da questa sorta di tabù, se vogliamo, tutto italico, che tu non devi dire se un allenatore resta, non resta e basta. Io la vedo così, Stefano, però Michele Aimovic, che lui fa l'allenatore predilettante, ovviamente dice: Quinti, ti assicuro che però poi viene delegittimato nella testa dei calciatori.
Ci abbiamo provato, no? Ci abbiamo provato, però lo dico sempre facendo un po' lo storico, due volte nella nostra carriera, con due allenatori, poi gli allenatori più vincenti insieme a Massimiliano Allegri nella storia. Che cosa è successo? Che nel primo caso, quando fu ufficializzato che Trapattoni a fine stagione sarebbe andato all'Inter, la Juve rischiò di perdere quel campionato, aveva 8 punti di vantaggio sulla Roma, glieli recuperò tutti, fu decisiva Roma-Lecce per poi la Juve per poter vincere quello scudetto 85-86, perché da quel momento che lui si sapeva che andava via, comunque la squadra, non dico non lo seguì più, ma allentò proprio le cose. Sì, l'altro caso che sappiamo benissimo è quando Marcello Lippi nel campionato 98-99 disse a fine stagione: vado via e vado all'Inter, quindi, no? Sì. E quindi si partì la stagione già sapendo che Lippi sarebbe andato all'Inter, a metà stagione era buttato il campionato, tutto quanto. A quel punto la Juve fece quella sconfitta clamorosa con il tacco di Crespo contro il Parma, tutto quanto, e Lippi, le dichiarazioni poi passate, diciamo, la storia, dico: se il problema sono io, me ne vado. Si divise. Quindi non siamo pronti in Italia, perché se il discorso è questo: se Allegri avesse detto 4 mesi fa abbiamo trovato l'accordo con la Juve, questo rispetto al campionato, rispetto all'accordo che abbiamo di contratto, andrò via un anno prima, secondo me, se già adesso Allegri out, sarebbero cominciati proprio tipo: ma ancora stai qua, ma quando te ne vai, basta, vattene subito, non aspettare a giugno, non siamo pronti.
Questo purtroppo è vero, diciamo così, siamo arretrati. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Paolo Bruschi da San Sepolcro. Che Ciao. Cosa dici di quel parlamentare europeo,
mamma,
che ha detto Forza Toro e Juve?
Non lo dire.
Puntini. Sai che mi riferisco al parlamento
irlandese, un povero non lo so come definirlo, abbiamo un po' detto ieri con Stefano,
l'abbiamo parlato ieri. Sicuramente non siamo noi, perché abbiamo una capigliatura differente.
Sì, non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio. E poi è veramente ridicolo, ma non tanto quello che ha detto, perché che comunque un parlamentare europeo si mette a dire queste cose, ragazzi, dai, su.
È veramente una vergogna. Io toglierei non il ridicolo, una vergogna, perché se io mi presento su un posto di lavoro mio,
ma poi le istituzioni,
chiunque di noi si presenta su un posto di lavoro privato con la maglia di una squadra dicendo insultandone un'altra viene licenziato, no? Cioè io non capisco perché uno che rappresenta una carica così importante, cioè io irlandese direi mi vergogno di essere rappresentato da quello, dico guarda che per chi devo pagare io le tasse, io da domani non le pagherei più tra virgolette, no? Perché dico se devono andare a pagare lo stipendio di uno così piuttosto le vado.
Pensa a Dario da Palermo, dice McKennie non può andarsene, se va via ci lascia almeno la sorella di Frattesi, non si fa così. Dario da Palermo, come tu sai Stefano,
una bella battuta questa.
Ah, pensavo fosse una bella ragazza la sorella di Frattesi, che anche no. È anche vero questo, però è una bella battuta, pare insomma ci sia questo flirt.
Fa molto ridere.
No, va bene così, se mi ricordo bene un certo, questo l'abbiamo letto prima. Aimovic auspica onestà da parte di Elkan. Faccio presente che la passata dirigenza che mistificava la realtà, ad esempio, parlando difficilmente migliorabili, che siamo difficilmente migliorabili, quando invece si vedeva già benissimo il lento depauperamento qualitativo. Aggiungo che con quella questione comunicativa era in perfetta simbiosi Allegri, che ritengo appunto l'ultima maceria di quel periodo. Ciao Cesare, però Cesare forse dimentichi il periodo di Agnelli, che è stato il presidente più vincente della storia della Juventus. Questo non possiamo ammetterlo, che poi negli ultimi 2-3 anni, l'abbiamo anche raccontato qualche giorno fa io, Stefano, abbia fatto degli errori, sì, però insomma addirittura macerie, insomma non è che Allegri
errori di onnipotenza, secondo
non lo
di
so Stefano, forse non lo so,
quando
oppure
tu pensi,
o eccesso
quando tu
di
pensi che...
o eccesso di amore verso la Juventus, può essere? Non lo so, può darsi che abbia
non
ragione tu.
Non mi convince, perché troppe cose, ma anche al di fuori della Juventus, cioè comunque sia troppe cose ragazzi, cioè, vabbè, un giorno magari ci torneremo su questo discorso,
sì, certo.
E affronteremo cose. Ma la stessa Superlega, che poi alla fine fondamentalmente secondo me nel concetto poteva anche essere giusto come intesa per il calcio futuro, tutto, cioè comunque lui ha tradito in un modo o nell'altro il padrino di sua figlia. Cioè, nel senso, cioè,
vabbè, queste però sono cose personali, dai Stefano.
No,
però.
Lo dico in generale. Quindi, vabbè, dai, non entriamo nel personale.
Sono cose personali.
Dovremmo dire questo. Anche quello che è successo in precedenza o Calvo. Quindi lasciamo perdere.
Appunto, io Allegri non lo manderei via. Per me sta facendo benissimo. Se poi c'è uno che vince la Formula 1 con una Diane 6, non credo, se va bene lo stesso, basta vincere. Ma oggi non credo sia colpa di Allegri se la squadra non vince spumeggiando. Dario da Palermo, pensate se Atalanta non si qualifica per la Champions e vince l'Europa League, le squadre italiane non saranno 5 ma 6. È quello che ha detto,
diciamo,
Stefano che... prima, no? Giusto Stefano?
Prima.
Buonasera da belli di sera, Quintiliano, mi dispiace ma anche stasera sono d'accordo con Stefano, eccolo lì io. Basta, anche secondo me, obiettivo Coppa Italia, Allegri non va via, non verrà esonerato Terry, quindi diciamo così. Federico Rossi, io e Federico Rossi siamo palesemente offesi. Ah, io perché non mi consideri più come conduttore, Federico come, non so, insomma, uomo preferito, sostanzialmente la sintesi che Discreti ha scavalcato tutti e due, caro Federico Rossi, nelle gerarchie di Terry. McKennie non può andarsene se va... questo l'abbiamo letto. Io darei un'altra possibilità, UEA, Gian Pietro da Mattinata Foggia, però più di qualcuno l'ha avuta. Io ti dico la verità, Stefano, perché a me poi dispiace, io non riesco proprio a inquadrarlo UEA.
Gli si può dare un'altra opportunità,
sì, però...
anche un'altra stagione, ma mi sembra un giocatore che nella Juve non può fare il titolare, può giocare qualche partita,
esatto.
Può subentrare in corsa, però se io vedo ad esempio, se tu mi dici Ealing Junior o UEA, io tutta la vita Ealing Junior, no? Mi sembra un altro tipo di giocatore.
Giustamente ci chiede da Mugnano, non so il nome, non lo so perché non mi legge qui, poi ci provvederà Federico Rossi, mi ha toccato un po' il computer, mi ha fatto qualche danno secondo me, ma una volta che la Juve sarà matematicamente in Champions, lo vedremo il tridente in attacco con Chiesa, Ildiz e Vlahovic? Stefano, speriamo di sì o no? Anche perché le ultime due gare, ma le ultime due gare, Stefano, giochiamo con Salernitana che presumibilmente sarà già in Serie B e Monza che non dovrà chiedere nulla al campionato, per esempio, mi vengono in mente.
Se Allegri resta magari lo prova, ma altrimenti arriva fino alla fine, che gliene frega di fare degli esperimenti, tanto se dovesse andare via, quello è fondamentale.
Marco Bianconero dice: ciao Quinti, d'accordo con Stefano, non so su quale ragionamento, e aggiungo che da quella parte c'è Belanova, forse il giocatore con più gamba del Toro. Quindi Stefano, quindi sulla formazione?
Quindi probabilmente sul discorso di costi.
Ah sì, esatto, su quel lato lì, esatto. Ciao Quintiliano e Stefano, Paolo da Formia. Ma l'anno scorso Elkan nominò Allegri perché gli aveva affidato tutto, gli aveva affidato tutto, compreso l'area dello sport, mentre quest'anno ha investito giunto. Non è indicativo, secondo me, che Allegri vada o no via. Io comunque vorrei un... Ragazzi, non si legge tutto, non so se sia indicativo. È chiaro che giunto lì, al momento c'è solo lui di dirigente sportivo e comunque un investitore importante. Del resto, lo ricordiamo, Stefano, giunto lì gli è stato fatto un contratto di 5 anni, quindi la ricostruzione, il primo anno, l'ha detto lo stesso Elkan, è stato un anno zero. Le prossime 4 inizierà veramente, secondo me, l'era Giuntoli. Nel giro di 3-4 anni la Juventus dovrà essere sicuramente competitiva come prima, oltre ad avere abbattuto i costi, perché quello è fondamentale, quindi sostenibilità, senza però preservando, diciamo così, la competitività. Vai.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra. Eugenio. Io rispondo, allora, chi è cresciuto? Guardate quanta gente dell'Under 23 è inseguita dalle migliori squadre europee. Il gioco, se tu non hai dei giocatori che ti possono fare certe cose che tu chiedi del gioco, non lo farai mai il gioco spumeggiante. Quindi, bravo, Aimondi ci sta dicendo proprio che l'Atalanta è andata a Liverpool a difendersi e ha vinto. Quindi, qual è meglio, il Liverpool che gioca mille per mille o una squadra che si difende e poi te lo mette nel sacco, eh? Ciao.
Aspetta, già che nel sacco è importante. Grazie Eugenio, mi sono un po'...
L'Atalanta non è andata a difendersi, dai. Dopo 2 minuti già Pasalic poteva portare in vantaggio l'Atalanta, e poi è andata in vantaggio, ha cercato il secondo e ha cercato anche il terzo, l'ha sfiorato più volte e poi l'ha realizzato. Cioè, difendersi è un'altra cosa. Abbiamo concetti differenti rispetto al difendersi.
Vabbè, può darsi, ognuno. Bravo Quinti, anch'io prima della fine vorrei vedere un moderno 4-2-3-1 con il Diz per vedere finalmente Locatelli dove a Sassuolo giocava meglio, quindi mezzala, Marco Trasimeno, bianconero. Andrea da Mugnano, mi piace questa coppia serale Quintiliano e Stefano, da riproporre. Ma noi 3 volte a settimana stiamo qui, sì, una volta anche fisicamente, quindi non è che da riproporre, siamo 3 volte, ripeto, abbiamo una sorpresa, mini rubrica, diciamo così, discreticentrica faremo. Avete ragione entrambi, il Bayern la ricompra a 40 milioni, ma se rinuncia comunque il 40% sulla plusvalenza, non sulla vendita. Ragazzi, su questa seconda cosa non sono certo, però la ricompra, la
tutto
ricompra.
Ciò, comunque il Bologna non l'ha pagato tantissimo. Vabbè, se anche fosse, certo, sulla plusvalenza, certo, certo. 8 milioni se non ricordo male sono pagato.
Esatto, sono Angela, sempre presente. Domani dobbiamo tornare a vincere e giocherai con Vlahovic e il Diz. Vi faccio tanti complimenti, un grande abbraccio Quintiliano, Stefano, al grande Federico, fino alla fine. Forza Juve, Facino Rosa, Juventina, Radio Bianconera, dipendente Angela. Ma Dybala non era quello che voleva l'aumento e poi all'AS Roma si accordò con 2 milioni in meno? Ce l'ha ora un vero procuratore. Quanti minuti? Ciao Paolo, divertiti in Arabia, Dario da Palermo.
Guarda, mentre parlavamo, ovviamente così, giusto per una questione poi di supportare quello che ho detto, sono andato a vedere le prestazioni di Dybala quest'anno. Dybala tra Serie A, Europa League e Coppa Italia quest'anno ha disputato già 31 partite con 14 gol, ma... e con un minutaggio di 2200 minuti totali,
lo so, però
che corrispondono quindi a 25 partite intere. Secondo me 25 partite intere sei abbastanza integro.
Beh, ma quest'altro anno la Juventus per esempio è attesa da 69-70 partite, Stefano, quindi...
No, però ti sto dicendo 25, visto che ne mancano 7 di campionato più altre una di Europa, cioè comunque se lui arriverà a 30 partite, io 30 partite prima di bollarlo come finito, uno che gioca 30 partite l'anno,
ma non intero, finito, dai. Non finito Stefano, però inaffidabile sotto il profilo fisico, dai, questo io lo vorrei, uno che deve fare la differenza lo vorrei sempre, perché altrimenti perché dobbiamo, io ti dicevo questo perché la Juventus non poteva permettersi il lusso di dargli 12 quanto ne chiedeva lui, addirittura 15, per uno che non gioca tutte le partite. Questo è un po' il punto. Poi sbagliati i modi, per carità, in effetti ha ragione, la vedo come te.
È andato da Pogba.
Arriva bene, altro errore, altro errore.
Ha giocato meno della metà del
altro tempo errore, Dybala, altro errore, infatti. Altro errore. Su Dybala non sono d'accordo, dispiace anche a me, ma quando era infortunato allungava spesso i tempi di recupero dall'infortunio. Poi voleva la firma del contratto, voleva 10 milioni, poi alla fine gli 8 che gli dava Agnelli, ma ormai aveva tirato troppo la corda. Poi va a Roma per 5, ottimo affarista, Albino da Morciano, però a Roma poi quasi si è dovuto quasi accontentare, perché era una situazione un po' diversa. Io mi diverto quando vinco, come domenica scorsa. Antonello da Padova: ci pensa identità bianconera Wallace del Piffero, s'aspetto John, stai fresco Dario da Palermo, ma non vorrei sbagliare, quel tizio irlandese non è la prima volta che si presenta al Parlamento Europeo con la maglia granata, sbaglio? Ho un ricordo, una cosa simile, Claudio? No, non sbagli,
confermo, confermo, già si era presentato a torte, però perlomeno non aveva
offeso così, in maniera così, la Juventus.
Mi veniva un vecchio detto, quello da, per non svelare se sei un certo tipo di persona. È meglio tacere, perché altrimenti poi se ne rendono conto tutti.
Vabbè. Allora, Salvo da Catania, che credo sia Salvo, ma non leggo il nome, giustamente dice: quindi intendevo Alcaraz al posto di McKenny come mezzala. Ah, ok, perfetto. Infatti, con lo statunitense sulla fascia, anche se fosse forse toccare già i precari equilibri del nostro centrocampo sarebbe un azzardo. Complimenti a te e a Stefano, la mia coppia di conduttori preferiti, è un piacere ascoltarvi, grazie a te. Sì, no, infatti mi sembrava
stanotte. Ci pensa Quintiliano al bonifico dopo, comunque.
No, è lui, tu fai gli accordi, li fai tu, sei tu l'imprenditore. Nemmeno Antonio Razzi avrebbe fatto quella figura barbina al Parlamento Europeo, Andrea da Mugnano, ma almeno Razzi è pure simpatico. Ora mi candido io, eurodeputato, dalla dimensione della carota e della patata, tra via libera dell'aranciata senza succo d'arancia, bla bla bla. Dario da Palermo, vabbè, onestamente brava Atalanta, ma è anche vero che Liverpool era con le riserve, perché secondo me, caro Stefano, il Liverpool sta pensando alla Premier, però insomma ha perso 3-0, quindi non possiamo togliere meriti.
Tempo, al primo minuto del secondo tempo ha messo dentro Salah, quando sotto di un gol praticamente ha messo la squadra titolare,
certo.
E comunque Scamacca ha fatto due gol a Van Dijk, cioè non è che ha segnato a... non sottovalutiamo.
Rivedibile sicuramente la difesa, però non dobbiamo togliere ovviamente i meriti, ci mancherebbe, all'Atalanta. Vai, Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Gabri.
Sentire adesso le parole di Michele, soprattutto nel punto quando dice che deve tornare qualcuno in società che voglia tornare a primeggiare. Il cervello è andato subito alla primissima intervista, una delle primissime interviste di Andrea Agnelli nel suo studio, senza barba, se ricordo bene, senza barba, e cioè mi ha preso una commozione, tornare qualcuno che voglia primeggiare. Io stasera sto bene così, sto bene con questo sogno, stasera va benissimo così.
Agnelli senza barba, grazie Gabri. Guarda là, Sky Sport, derby importante per la Champions, ma Allegri non è stato confermato neanche da Elkan, è un po' quello che stiamo dicendo. Vai, Fede.
Quindi, buonasera, Francesco.
Cosenza.
Dissento parzialmente con quello che dice il nostro ospite, perché in 3 anni un'idea di gioco
che non
si
è Stefano,
vista.
Ovviamente.
Questo non era organico, che doveva arrivare a 20 punti. Le condizioni di difficoltà le conosciamo tutti, quest'anno però ce n'erano molte meno, perché quest'anno non c'erano le coppe, quest'anno non c'era la persecuzione portata ai massimi della passata stagione, quest'anno i 20 punti potevano essere 3-4 e ce la potevamo giocare, e io ero convinto che si potesse fare. Conte Docet, primo anno di Conte, illuminante. Vi abbraccio.
Grazie. Stefano, concordi?
Diciamo di sì, dai. Diciamo di
perché
sì.
Diciamo di sì?
No, nel senso c'è... possiamo dire un po' tutto e...
No, Francesco dice questo, che io concordo con Francesco, sì. Perché l'ho detto anch'io qualche giorno fa. possiamo capire tutto, l'Inter più forte, bla 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 bla, ma 20 punti no, Stefano, ti prego, io mi sento
male. No, i 20 punti lo sai come la penso pure io, certo. Nel senso che non... però non può essere colpa solamente di Allegri, no, nel senso perché c'è qualcosa è mancato proprio nel momento decisivo, cioè il fatto stesso degli attaccanti, che per lunghi periodi non avevano segnato prima e poi dopo ci hanno tradito un po' pure, ecco, l'espulsione di Blau, è mancata un po' di maturità. Poi sicuramente, detto ciò, se anche adesso dovesse accorciare, la Juve cambierebbe poco, perché comunque sono d'accordo con te, l'obiettivo di questa stagione doveva essere perlomeno arrivare a 3-4 giornate alla fine e dire ancora siamo in corsa. Chissà che cosa è successo là. Secondo me si è rotto molto in quella partita con l'Empoli. Perché
Stefano, invece la Juventus prima aveva fatto di più rispetto a quello che potesse fare? Questa è la domanda. Io ce l'ho questo dubbio.
Può darsi anche di sì, ma non è che l'Inter avesse fatto... Cioè, fino al momento che poi la Juve... ha proprio mollato, l'Inter sì, aveva fatto alcune belle partite, ma anche l'Inter delle partite soffertissime.
Sì, in un periodo
cioè,
sì.
La vittoria col Verona ottenuta.
Col Genoa stesso, col Genoa.
Con tutte le polemiche, col Genoa. Quindi aveva avuto delle sofferenze clamorose, no? Da quel momento sembrava invece proprio sentirsi libera.
Sì, lo so. Gliel'abbiamo detto, dai, vai tranquilla. Siamo giunti al termine, caro Stefano Discreti, con il quale ovviamente... ci rivedremo qui martedì fisicamente, giusto Stefano?
Fisicamente, in tutta la mia bellezza, dai.
Eccolo là. Allora, grazie Stefano, ci vediamo martedì.
Grazie a voi.
Federossi, grazie a tutti e continuate a stare qui con Radio Bianconera.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.